Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Perché leggere la Bibbia? Perché impegnarci a leggere, a studiare, a capire la Bibbia?
Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Qual è lo scopo per leggere la Bibbia? Per conoscere i comandamenti, per capire come vivere? Non è quello lo scopo più importante. È importante, ma non è mica quello più importante. Lo scopo per cui dobbiamo leggere la Bibbia è per conoscere Dio. Per conoscere Dio. Perché la vita cristiana è una vita di fede, ma la tua fede non può essere più profonda, più stabile di quanto è la tua conoscenza di Dio. E quando tu e quando io pecchiamo è perché non stiamo vedendo Dio per chi è. Quando mi agito, quando sono frustrato, quando ho timori, quando sono tentato, è perché non sto vedendo Dio. La conoscenza di Dio è quello che trasforma la vita. Io non posso camminare nei comandamenti di Dio più di quanto vedo Dio. E quindi lo scopo per leggere la Bibbia è di conoscere Dio, conoscere la gloria di Dio, la santità di Dio, la potenza di Dio, il cuore di Dio, la misericordia di Dio, la saggezza di Dio, la fedeltà di Dio. Perché solo così possiamo dire io voglio Dio e possiamo avere fede. Ci sono tante persone che non vogliono Dio perché non conoscono Dio. Hanno il loro concetto di Dio ed è storto. Quindi, quando leggi la Bibbia, lo scopo principale, come devo fare? Come devo fare? No, lo scopo principale è per conoscere Dio. E nel Nuovo Testamento conosciamo Dio tramite Gesù Cristo. Tramite Gesù Cristo. Dio incarnato. Quindi voglio riprendere il nostro studio dall'Evangelo di Marco. Siamo in capitolo 5, siamo pronti per versetto 21 e lo scopo di questo è conoscere più Gesù Cristo, perché abbiamo bisogno di fede in Gesù Cristo. Quindi voglio leggere Marco 5 e leggo da 21 a 24. E quando Gesù passò nuovamente all'altra riva, in barca, una grande folla si radunò intorno a lui ed egli se ne stava in riva al mare. Allora venne uno dei capi della sinagoga di nome Jairo e vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con molta insistenza dicendo: la mia figliola è agli estremi, vieni e imporle le mani affinché sia salva e viva. Ed egli se ne andò con lui e una grande folla lo seguiva e lì si stringeva intorno. Quando leggiamo gli Evangeli, una cosa che mi colpisce, che vedo anche qua, è che tante persone cercavano Gesù. Grandi folle lo circondavano spesso, ma non per il motivo giusto. Vediamo Gesù quasi sempre circondato di folle. Se non cercava lui di andare in un posto solitario, eppure, leggendo fino alla fine degli Evangeli, scopriamo che la maggioranza, la grande maggioranza di queste persone non avevano vera fede in Gesù e non furono salvate. E anche oggi tante persone vogliono Gesù per i motivi sbagliati. Non vogliono Gesù perché vogliono perdono, per essere riconciliati con Dio. No, piuttosto vogliono Gesù, vogliono Dio perché vogliono un appoggio, un aiuto, protezione, cura. Vogliono l'aiuto di Dio per alleggerire i problemi. Però, vedendo tutto questo, mi fa pensare, perché voglio io Gesù? Perché vuoi tu Gesù? Cosa vuoi da Gesù? Vuoi un Salvatore perché vuoi essere riconciliato con Dio e rimanere in comunione con Dio? O maggiormente vuoi Gesù per aiutarti nella vita quotidiana? Proteggere la tua famiglia? Non ti importa tanto quelli degli altri, soprattutto quelli che non conosci, ma la tua famiglia, la tua salute, il tuo lavoro. Perché vogliamo Gesù? Perché vogliamo Gesù? Oppure desideri comunione con Dio e sai che Gesù è l'unica via. E vuoi la gloria di Dio e sai che tu non puoi portare frutto se non solo dimorando in Gesù. Perché vogliamo Gesù? Tanti volevano Gesù per quello che potevano ottenere da Lui, non perché volevano la gloria di Dio e perdono. Gesù usava i suoi miracoli soprattutto per quale motivo? Qual è la parola per miracolo negli Evangeli? Segno. Segno. I miracoli erano un segno che indicava, ecco il Cristo, così potete credere in Lui. Giovanni scrive questo alla fine dell'Evangelo. Vi ho scritto queste cose finché... Perché? Perché crediate che Gesù è il Cristo e credendo abbiate vita eterna. Così Gesù, con le folle che veniva, cosa faceva? Predicava il regno di Dio. E io prego che noi useremo le opportunità che Dio ci dà per predicare il regno di Dio. Comunque, in questi versetti, vediamo Jairo. Allora, pensate un attimo con me a questo Jairo, un capo della sinagoga, che vuol dire che era un uomo molto stimato. Era un uomo che avrebbe avuto un discreto livello economico, se era capo della sinagoga. Era un uomo che, di quello che si capisce, con una bella famiglia, aveva questa figlia che aveva 12 anni, scopriremo dopo, e evidentemente l'amava tantissimo, e c'era la moglie lì, quindi è un uomo, prima di questa malattia della figlia, era un uomo che aveva una vita agiata, era molto stimato, aveva una bella famiglia, una vita bella. E poi la sua vita è crollata, crollata, perché sua figlia che aveva 12 anni stava al punto di morire. E lui, con tutta la stima che riceveva dalle persone, con quello che aveva, le capacità, non poteva salvare la vita della figlia. Quanto velocemente la tua, la mia vita può crollare? Quanto velocemente può crollare? E quando Gesù ritornerà per giudicare il mondo, la vita crollerà per tutti. La vita crollerà per tutti. Le persone vivranno pensando tutt'altro che il giudizio, e arriva il giudizio e in quell'istante ferma tutto. Jairo, un uomo importante, completamente impotente da risolvere il suo problema grandissimo, stava perdendo la figlia. E quando arriviamo a problemi importanti, capire, le nostre capacità non bastano, le nostre forze, la nostra intelligenza, i nostri soldi non sono sufficienti per risolvere i veri problemi della vita, soprattutto il vero problema. Ci serve Dio, ci serve Cristo. Jairo riconosceva la sua debolezza e si rivolge a Dio nella persona di Gesù. Noto due cose nel modo in cui si rivolge a Gesù. Uno, grande umiltà, si getta ai piedi di Gesù davanti a tutti. Un uomo stimato non è che Gesù potrei parlarti, no, davanti a tutti si getta, prostra a terra, grande umiltà. Numero due, grande fede, grande fede. Lui dice, vieni, mia figlia sta per morire, vieni affinché viva. Se tu vieni, lei vivrà. Non è che forse potresti, no, se tu vieni, lei vivrà. Quindi umiltà e fede, e l'unico modo di andare a Dio è con umiltà e con fede. Jairo è un ottimo esempio per noi. E poi noto che Gesù era misericordioso. Ha detto, tu mi vieni con umiltà, tu mi vieni con fede, vengo con te, andiamo. E partono subito per la casa di Jairo. Però a questo punto subentra un altro avvenimento. Mentre stanno andando verso la casa di Jairo, circondata da questa grande folla, folla che stringeva Gesù da tutte le parti, arriva una donna grandemente bisognosa, una donna che aveva una vita quello contraria a quello di Jairo. Leggo da 25 a 28. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni, aveva molto sofferto da parte di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito, poiché diceva, se solo tocco le sue vesti, sarà salva. La prima cosa che notiamo di questa donna è che la sua vita era quasi una vita contraria a quella di Jairo. Lui era un uomo stimato, essendo capo della sinagoga. Probabilmente stava bene economicamente, aveva una bella famiglia. Invece questa donna, da quando era nata la figlia di Jairo, 12 anni prima, era una donna impura. Una donna impura. Aveva sofferto molto, viveva con sofferenze fisiche. Era una donna povera perché aveva speso tutto quello che aveva. E no, probabilmente aveva venduto anche la casa perché dice tutti i suoi averi. Aveva speso tutto, aveva un flusso di sangue che rendeva lei impura, perché Dio aveva detto a Mosè, e lei era giudeo prima della croce, che se una donna aveva un flusso di sangue era impura e chiunque aveva toccato lei era impura. Quindi in quel periodo non era da toccare. Levitico, leggo 15:19, se una donna ha un flusso nel suo corpo e questo è un flusso di sangue, la sua impurità durerà 7 giorni. Chiunque la tocca sarà impuro fino alla sera. Solamente una donna ha un flusso di sangue solo pochi giorni al mese. Invece questa donna aveva un flusso di sangue di quello che si capisce sempre. Da 12 anni. Da 12 anni era impura. Era impura. Che sofferenza terribile. Quello, una sofferenza al cuore. E poi c'è il problema fisico, c'è il problema economico, una vita molto, molto duro, dura. Quindi questa situazione della donna era terribile da anni, mentre Jairo, si presume, fino a poco tempo prima stava molto bene, ma lui si trovava in condizioni drastiche e lei si trovava in situazioni drastiche. Lui da poco, lei da molto, però tutti e due bisognosi. Ma lei aveva sentito parlare di Gesù. E notate quella frase, avendo sentito parlare di Gesù. Aveva sentito di questo Gesù che poteva guarire chiunque. Aveva sentito di questo Gesù che era così potente da Dio che poteva fare quello che nessun uomo poteva fare. Gli uomini, tutti questi medici, nulla. Mi hanno peggiorato la situazione, ma ho sentito che lui può. E lei aveva fede. La domanda è questa, le persone intorno a noi hanno sentito di Gesù? Lei aveva fede perché aveva sentito di Gesù. Vi leggo Romani 10, 13, 14. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non c'è chi predichi? Prego che possiamo essere un popolo che parla di Gesù. Prego che le persone intorno a noi sentiranno parlare di Gesù dalle nostre bocche. Questa donna era disperata, e qualcuno aveva, o più persone avevano parlato con lei di Gesù. e sapeva dove rivolgersi. E così, per fede, ah, Gesù sta venendo in questa zona, vado, trova una folla immensa e cosa fa? Si passa la folla toccando le persone. Non dovevo fare questo, ma era disperata. Toccando le persone, arriva a Gesù e non doveva farlo, ma aveva fede. Lui può guarirmi. Tocca il vestito di Gesù da dietro. Lei era convinto, lui ha quel potere. Non è che forse, no, forse una folla così, se era forse, non avrebbe fatto questo impegno. No, lui può guarirmi. Infatti, in base alla sua fede, fu guarita. Leggo versetto 29. E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. Lei da 12 anni conosceva il suo corpo e sono guarita, non a alta voce, ma dentro sono guarita ed era guarita. È importante per noi di capire la potenza di Gesù Cristo. Tutti i medici, era andata da tanti medici, non avevano potuto fare nulla. Ma Gesù immediatamente con il suo potere, subito completamente guarita. Era il piano di Dio. Gesù è Dio incarnato. E Gesù sapeva che questa donna sarebbe venuta quel giorno. E sapeva, al momento che ha toccato, lui sapeva che fu guarita. Ma Gesù voleva fare più che lasciarla guarita fisicamente. Gesù voleva farla conoscere il suo cuore. Lei capiva il potere di Gesù, non capiva il cuore di Gesù. E Gesù voleva due cose. Voleva che lei potesse conoscere il suo cuore e poi Gesù voleva che gli altri vedessero il suo potere come Cristo. E così Gesù chiese a lei di identificarsi pubblicamente. Leggo versetto 30-32. E subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltatosi nella folla, disse: chi mi ha toccato i vestiti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi che la folla ti stringe da ogni parte e dici: chi mi ha toccato? Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Gesù sapeva quello che era successo, sapeva che era lei e voleva vederla, voleva che lei venisse, perché voleva che lei conoscesse non solo il suo potere, ma il suo cuore. I discepoli non capivano, ma come mai tu dici chi mi ha toccato? Tanti ti stanno toccando. Gesù, che domanda assurdo. Perché fai questa domanda, Gesù? Stavo dicendo, Gesù, cosa fai? Non ha senso. Tu hai mai avuto una situazione in cui non capivi il senso di quello che Gesù ti diceva da fare, in cui l'ubbidienza sembrava di non aver senso? Ma no, se io faccio quello rovinerà tutto. Non ho i mezzi, non ho il tempo, non ho le forze, cosa mi chiedi? Oppure, perché fare quello? Non porterà nessun frutto. Hai mai avuto momenti in cui non sembrava di avere il senso quello che Dio ti stava chiamando a fare? I discepoli, ma questo non ha senso. Ma Gesù, no, io so quello che serve. Chi mi ha toccato deve venire. E allora lei, capendo che stavo parlando a lei, è venuta. Leggiamo 33-34. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne e lì si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: figliola, la tua fede ti ha salvato. Va in pace e sii guarita dal tuo male. Che cosa vedete nel cuore di questa donna? Era paurosa, tremante e si gettò ai piedi di Gesù come aveva fatto Jairo. Vedo grande umiltà, avevamo già visto grande fede, grande umiltà e poi una grande cosa. Davanti a tutta la folla, Gli disse tutta la verità. Non è una cosa che va in giro dicendo, ma lei ha detto davanti a tutti. Sta lì in piedi, prostrata. Signori, io avevo un flusso di sangue e tutti, oh, da 12 anni, e ho speso tutto. Dice tutto, dice. Ha raccontato tutto. E sono solo peggiorato, ma io, avendo sentito di te, sapevo che tu hai il potere di guarirmi e quindi sono venuto per toccarti. Ha spiegato tutto. E Gesù non si è arrabbiato con lei, piuttosto con tanta dolcezza dice, figliola, la tua fede ti ha salvato, va in pace. Ma pace è pace con Dio. Lui sta dicendo, io ti ho guarito fisicamente, ma anche spiritualmente, adesso tu sei in pace con Dio, va in pace. Va in pace e sii guarita dal tuo male. Non ti toccherà mai più quel male. Questa donna umile, questa donna onesta, questa donna con fede fu salvata. Aveva visto in Cristo il potere divino che era di Cristo. Ha raccontato davanti a tutti perché lei non cercava gloria per sé. Era disposta a dire tutto. Gesù può fare tutto. Ma tu sei pronto ad essere veramente umile? Umile? Che non cerchi di nascondere quanto spesso non voglio che gli altri scoprino. Non voglio che gli altri scoprino. Allora, non è che dobbiamo dire tutto in piazza, non sto dicendo quello, ma quanto spesso non voglio che gli altri scoprino. Voglio mantenere la bella figura. E mi importa questo. Questa donna non era così. E lei poteva andare in pace. E quante volte noi non abbiamo pace? Perché voglio confessare, ma non in senso che gli altri possano scoprire, perché mi vergognerei, mi vergognerei. Questo è il mio orgoglio. Questo è il mio orgoglio. Che bello sentire Gesù dice, figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sia guarita dal tuo male. Io voglio sentire quello, figliolo, figliolo amato. Vedo la tua fede, vedo la tua umiltà, vedo che non ti importa quello che pensano gli altri. Ah, allora tu avrai pace. Questo è il cuore di Gesù Cristo. Lei è andata via, riconciliata con Dio, con grande fede in questo Gesù. Prego che possiamo seguire il suo esempio. Però, dove era Jairo? Era lì, ansioso. Gesù, Gesù, guarda. Mia figlia era vicinissima alla morte, sono venuto via e lei era già agli estremi. Sta lì aspettando, aspettando. Ma mentre aspetta, magari proprio al momento che finiscono Gesù con la donna a parlare, arrivano delle persone dicendo quello che non voleva sentire. Leggo 35. Mentre egli stava ancora parlando, vennero alcuni dalla casa del capo della sinagoga dicendo: la tua figlia è morta. Perché importuni ancora il maestro? È morto tuo figlio. Non disturbare Gesù più. Cioè, immagino Jairo, Gesù, Gesù, quando è che finirai? E vedi questi uomini, cosa vogliono? Perché vengono? Probabilmente riconosceva chi fossero. E loro con la testa giù, e lui da distanza, probabilmente aveva già capito. È morta tua figlia. Non disturbare più Gesù. Non c'è più niente da fare. Non c'è più niente da fare. Se fossi ancora in vita, questo Gesù avrebbe potuto forse salvarla. E Jairo capiva, no, no, avrebbe potuto. Ma adesso è morta. È morta. Cosa puoi fare adesso? Cioè, prima era ancora in vita, ma adesso è morta. Non c'è più da fare. Ricordate che la vita cristiana è per fede. A questo punto, Jairo, la sua fede viene meno. Vieni meno. La mia fede a volte viene meno. Gesù viene incontro. Viene incontro. Guardi il cuore di Gesù. Leggo 36-37. Ma subito Gesù, udito ciò che diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, credi solamente. E non permise che alcuno lo seguisse all'infuori di Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Effettivamente Gesù stava dicendo a Jairo di non valutare la situazione in base al suo ragionamento umano. Gli stava dicendo di solo avere fede in Dio. Quello che dobbiamo fare è avere fede in Dio anziché ragionare di quello che è possibile. Quello che sembra ancora possibile. Quello non è fede. La vita cristiana è una vita di fede. Che cos'è la fede? Che cos'è la fede? Ebrei 11:1. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. La fede è quando noi crediamo in Dio, nonostante che non possiamo capire come la cosa sia possibile. E quando crediamo che Dio ha detto, sarà così. Anche se non ha senso logico. Lo crediamo non perché è logico, non perché vediamo come sia possibile, perché è quello che Gesù dice. Cercate per primo il regno di Dio e queste cose vi saranno sopraggiunte. Eh no, ma che... No, Gesù, Dio ha detto. Gesù ha dichiarato così e così. Allora non devo approfittare, non devo dire, non devo lavorare, non sto dicendo quello. Però è una posizione di fidarmi in base a quello che Gesù dichiara. Gesù sta dicendo, Jairo, non fidarti dei tuoi ragionamenti. I tuoi ragionamenti dicono, ma è già morte, inutile. Già, Jairo, fidati, andiamo. Fidati, andiamo. Così Gesù va avanti a Jairo, lo segue, e Gesù con la sua autorità dice a tutto il resto della folla, restate qua. E loro, prima seguiva stringendo, loro ubbidiscono. Solo Jairo, Pietro, Giacomo, Giovanni vanno avanti. Allora, arrivano alla casa di Jairo, con tutta questa folla che stava lì per fare il cordoglio, e sembravano di essere dalla parte di Jairo, ma non erano. Leggo 38 a 40. E giunto a casa del capo della sinagoga, vide un gran trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro, perché fate tanto chiasso e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. E quelli loro deridevano, ma egli, messili tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e coloro che erano con lui, entrò là dove giaceva la fanciulla. Queste persone piangevano, urlavano come lamento per la morte, però non era di cuore. E quando Gesù disse loro, non è morta, ricordate che Gesù era molto famoso. Se avessero avuto cuore per Jairo e sua famiglia, non è morta, come? Spiegaci. Invece, oh, ma chi sei tu? È morta! Che vuoi? Quindi questa gente era tutto falso, tutto falso. Quanto spesso possiamo noi fare finta di essere quello che non siamo? Dobbiamo esaminare il nostro cuore, che brutto come erano quelle persone. Gesù li mette tutti fuori con la sua autorità e porta solo il padre, la madre e i tre discepoli con sé. Entrano nella stanza dove c'era il corpo della bambina e cosa succede? Qui vediamo la divinità di Gesù ancora. Versetto 41-42. E presa la fanciulla per mano, le disse, Talita kumi, che tradotto vuol dire, fanciulla, ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Ella aveva infatti 12 anni. Ed essi furono presi da un grande stupore. Vediamo qui uno dei miracoli più grandi di Gesù. Questo è più grande che guarire. Qui Gesù dà la vita, dove non c'era più la vita. E Gesù, notate come ha fatto questo. Cosa ha fatto per dare la vita? Che cosa ha fatto per dare la vita a questa bambina? Avete visto cosa ha fatto? Ha detto, alzati. Fanciulla, ti dico, alzati. La parola, alzati. Era tutto quello che serviva. Non ha fatto un rito, non ha fatto una grande opera, ha detto solo, alzati. Questo è il potere con cui Gesù ha creato il mondo. sia la luce, sia la divisione, sia il mare pieno di pesci e animali, sia cioè, la parola, e fu così. Questa è la stessa potenza che vediamo quando Gesù disse al vento, alle onde, fermatevi. Questa è la stessa potenza quando lui ha guarito. Questa è la stessa potenza che vediamo con Lazzaro. Lazzaro, esci dalla tomba. Questa è la stessa potenza. Solo la parola. Non serviva fare nulla perché Gesù è così potente. E così Gesù fece tornare in vita questa bambina. Che immenso miracolo fatto con semplicità. Infatti, i genitori e i tre apostoli erano presi da un grande stupore. Allora, noi abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Abbiamo sentito da questo miracolo da anni e così non siamo presi di un grande stupore. E dovremmo essere. Dovremmo essere presi. Ma davvero? E se i vostri figli sentono questo, ma non è possibile. Come può una persona tornare in vita? Che non può tornare in vita. Io non vorrei mai permettere ai bambini a giocare con supereroi che hanno poteri sovraumani perché non sono veri e rendono molto più difficile per loro di essere colpiti con il vero potere sovraumano. Questo è sovraumano. È impossibile, ma Gesù l'ha fatto. E Gesù sta ancora risuscitando oggi. Gesù sta dando vita a tante persone oggi. Non una vita fisica che poi finirà comunque. Gesù sta dando vita spirituale ai dei morti. Ma quella vita sta dando un miracolo, sta dando nella salvezza ed è una vita che non finirà mai. Questa bambina, crescendo, ad un certo punto è morta fisicamente. Ma quando Gesù dà vita adesso, quella persona non morirà mai. O che possiamo comprendere questo. Allora, Dio è onnipotente, Dio può fare tutto, ma non fa sempre quello che vogliamo noi e quello che pensiamo noi, perché Dio sa la cosa migliore e spesso non è quello che pensiamo noi. Cosa serve per noi? Fede in Dio, non solo nella sua potenza, ma nella sua saggezza e nel suo cuore. Fede che quello che lui manda è la cosa giusta. Manda malattia, manda ingiustizia, manda la perdita di una persona cara, manda situazioni difficilissime. Dobbiamo avere fede. Signore, tu sai quello che stai facendo e mi ami. E mi fido di te. Non mi fido di una certa risposta, mi fido di te. Dio sceglie di operare di solito in modo non tanto visibile al mondo. Non ha permesso alla folla di venire con lui e ha schiacciato via queste persone fuori che facevano cordoglio, perché di solito quando Dio opera il mondo non lo vede. Non è così che Dio opera di solito. Lavora in un certo senso di segreto. La sua opera è come il seme di senape che cresce e non lo vedi. Ricordate in Marco che abbiamo visto che Gesù insegnava in parabole affinché la folla non potesse comprendere. Abbiamo visto quando Gesù è salito sulla monte di trasfigurazione che ha detto agli apostoli di non dire finché non era risuscitato. Aveva detto all'uomo guarito fra le tombe di non dire. Perché? Perché le persone volevano un re che avrebbe risolto i loro problemi terreni. Volevano un Gesù comodo che faceva quello che volevano loro. E Gesù non è venuto per fare quello. Gesù è venuto non per risolvere i nostri problemi, è venuto per risolvere il problema del nostro peccato. E tante persone allora volevano un Gesù diverso di quello vero. E Gesù perciò ha detto: non dite di questo finché non sono tornato dalla croce, dalla tomba. Perché allora sarà chiaro chi sono come Cristo. Infatti 43 leggo, ma egli comandò loro con fermezza che nessuno lo venisse a sapere. Poi ordinò che si desse da mangiare alla fanciulla. Gesù vuole essere visto come Salvatore, non come operatori di miracoli terreni. Questo è importante. Gesù opera quando vuole fare anche miracoli terreni, ma non è quello per cui è venuto. Gesù è venuto per salvare e perciò voleva che loro non annunciassero questo, perché non voleva che fosse ricercato per questo, ma come salvatore. Una cosa che mi colpisce qua, Gesù ordina che diano da mangiare a questa fanciulla. Se era malata da vari giorni, varie settimane, probabilmente non aveva mangiato da, se era vicino alla morte, prima di morire, da un po' di tempo, probabilmente non aveva mangiato, almeno qualche giorno. E così Gesù subito, date da mangiare a lei. Allora, qui dico una cosa, Gesù non si preoccupa, non si occupa solamente dei nostri problemi grandi, ma si occupa anche dei problemi piccoli. Ricordatevi di questo. Gesù pensa alle cose grandi, ma pensa anche alle cose piccole. Cioè, scusate, non è che la mamma prima o poi avrebbe pensato, wow, non ha mangiato da 5 giorni. Cioè, una buona mamma certamente avrebbe pensato, ma Gesù ci ha pensato prima. E Gesù pensa a tutto. Cosa dice in Romani 8? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà tutte le cose con lui. Grazie a Dio. Possiamo confidarci in Gesù Cristo per darci una cura non solo parziale nelle grandi cose, ma una cura completa anche nelle piccole cose. Quindi, in questo brano, io vedo molto di Gesù. Vedo la potenza di Gesù. Vedo il cuore di Gesù. Che sta dicendo non dubitare, solo credi. Gesù vuole darci più fede, vuole fortificare la nostra fede. Vedo l'autorità di Gesù, il potere di Gesù. Vedo che posso fidarmi di Gesù e anche tu puoi fidarti di Gesù. E questo brano ci aiuta a vedere questo Gesù. Vedo l'importanza di parlare di Gesù. La donna perché andava da Gesù? Quello con il flusso di sangue, aveva sentito parlare di Gesù. E io prego che possiamo parlare di Gesù. L'unico modo di essere accolti da Gesù è di gettarci umilmente davanti a Lui. Nessun altro viene accolto. E questa donna, Jairo e la donna entrambi si gettarono ai piedi di Gesù davanti a tutti. E la donna raccontava a Gesù una storia molto vergognosa. A lei non importava come sarebbe vista dagli altri. Finché ti preoccupi di quello che gli altri pensano di te, non sei in condizione di ricevere da Gesù. Quindi Dio in queste due persone ci ha mostrato ottimi esempi di chi viene accolto da Gesù, curato da Gesù e benedetto da Gesù. Grazie a Dio. Io prego che possiamo avere fede vedendo Gesù. Lui sa curarci. Non sarà sempre come vogliamo noi, ma sarà sempre nel modo perfetto. Aumenta la nostra fede, preghiamo. Oh Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Ti ringrazio e ti lodo per il potere di Gesù Cristo. Gesù dichiara, ogni potere in cielo e in terra mi è stato dato. Ogni potestà. Gesù è supremo su tutto. Gesù ha un cuore, il cuore del buon pastore. Gesù, in Gesù sono nascosti tutti i tesori della conoscenza e della saggezza. Quindi Gesù è infinito nel suo amore, nella sua saggezza, nella sua potenza. Possiamo e dobbiamo fidarci di Gesù. Fidarci, che vuol dire fidarci in quello che Lui farà, perché sarà la cosa giusta. Non essere disperati, fai così come dico io. No, Signore, curami nel modo perfetto che Tu sai. E Lui lo farà. Facci conoscere più Gesù. Grazie per questo brano. Aumenta la nostra fede e glorificati in noi. Mostraci quando il nostro orgoglio ci ostacola da Gesù. La donna ha dichiarato la sua impurezza davanti a tutti. A volte serve per noi di dichiarare la nostra impurezza spirituale davanti ad altri. Aiutaci a non vergognarci, ma piuttosto voler essere purificati, perché Gesù è ben pronto a purificare. Grazie per un Salvatore così. Grazie per un Signore e Salvatore così, il nostro Gesù Cristo. Nel suo nome prego, per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.